credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Quinto incontro. Il pellegrinaggio ai santuari esorcistici.
Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e ben ritrovati al nostro appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lo abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla, oggi ci parlerà dei santuari esorcistici, che sono santuari particolari.
Sì, sono santuari particolari perché vi si recano non solamente ma prevalentemente persone che ritengono di essere possedute dal demonio, che cioè il demonio sia entrato in loro, questa è la possessione, e usi il loro corpo per esprimersi. In questi santuari esistono degli operatori, degli esorcisti che autorizzati dalla Chiesa e quindi con un mandato del Vescovo possono appunto fare gli esorcismi.
Per quanti ci seguono, vuole spiegare in due parole questo rito?
È un rito molto complesso, che così in parole semplicissime, che è composto di preghiere, esortazione, domande, gesti, che potremmo dire molto genericamente è come si componesse un dialogo fra le due eterne categorie del bene e del male nella persona, appunto, del sacerdote e dell'individuo che ha richiesto l'esorcismo. Il sacerdote, oltre alle parole, i gesti e le preghiere, usa del sacramentale, cioè specialmente l'acqua e il sale previamente benedetti ed esorcizzati. Naturalmente l'esorcismo difficilmente riesce così alla prima volta, alla prima seduta, diciamo. In alcuni casi deve essere ripetuto più volte, per mesi e anche per anni. Tanto è vero che un famoso esorcista, padre Amors, che io ho avuto il piacere di conoscere durante una trasmissione, nella sua lunga pratica di esorcista ha praticato 40.000 esorcisti e dichiara anche lui che in alcuni casi ha impiegato anni di esorcismi per liberare un posseduto. Quindi stiamo parlando di una cosa molto complessa, molto difficile.
Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo.
Era un brano tratto dall'Apocalisse di San Giovanni, il combattimento di Michele con il drago, che rende molto bene l'idea di quell'eterno confronto del quale lei parlava, professoressa, tra il bene e il male. E andiamo avanti e torniamo al discorso dei santuari esorcistici, dove appunto ci si è sempre recati dall'antichità fino ad oggi per chiedere una guarigione per persone che si supponevano possedute dal demonio. È vero anche che non è facile per chi avverte un certo malessere distinguere se si tratti di un problema psicologico, neurologico, spirituale o di una vera possessione. Questo è importante sottolinearlo.
Sì, è importante. Infatti da qualche anno esiste un'associazione indipendente formata da psicologi e psichiatri cattolici, che è stata fondata appunto da religiosi e da alcuni laici cattolici, che possono dare un aiuto psichiatrico e psicologico agli operatori di esorcismo che lo richiedono, soprattutto per aiutarli a distinguere i soggetti che vogliono appunto fare ricorso ad un esorcismo e magari andrebbero indirizzato ad un medico specialista. Comunque in genere un esorcista esperto sa distinguere, quindi se vuole può ricorrere a un medico, se non lo ritiene opportuno può non farlo. Ma le cose sono cambiate soprattutto nei tempi recenti, perché nei tempi recenti la scienza ha fatto anche dei grandi passi avanti, quindi lo stesso esorcista ha un maggiore bagaglio di conoscenze. Nei tempi passati l'esorcismo era una cosa più complessa e più lasciata, diciamo, alla cultura generale, sia degli esorcisti che degli esorcizzanti. Infatti adesso avviene con una frequenza minore rispetto ai tempi passati, non so, ai secoli del tardo antico o al medioevo, ed erano secoli in quelli in cui era profondamente radicata l'idea che il demonio fosse in agguato sempre e ovunque, in ogni circostanza, che il suo intervento fosse così capillare che poteva essere addirittura letto in una porta che sbattesse. Quindi era un concetto molto, molto pesante, che quindi facilmente arrivava a ritenere di essere posseduti. E quindi le chiese santuarie di quei tempi erano pieni di folle, veramente di ossessi, erano presi d'assalto. Molti guarivano dopo una, due o tre volte e venivano integrati nelle loro comunità e collettività di origine, altri invece restavano per sempre a vivere come gruppi riconosciuti, come dei famigli che vivevano in questi santuari dove finalmente in qualche modo avevano trovato la pace.
Come dicevamo, il male è sempre esistito ed esisterà sempre, però oggi, grazie appunto a questi progressi scientifici della scienza medica, ma anche culturali in generale, si riesce sempre più spesso a dare il giusto nome a quelle che sono manifestazioni di disagio di vario genere.
Sì, perché adesso il fenomeno della possessione, dicevamo, sta leggermente cambiando, perché molte malattie che sono state sconosciute e incomprese per dei secoli, non so, la depressione, la sindrome da stanchezza cronica, malattie neurologiche, chiamiamole anche malesseri spirituali in genere, che sono di gravità più o meno pesante, ora sono conosciute, sono socialmente riconosciute, scientificamente riconosciute, quindi possono essere aiutate a guarire, o forse è il caso di dire aiutate a controllarle. Però queste conoscenze non sono di tutti. Dobbiamo pensare che siano di gruppi elitari o di gruppi diciamo più istruiti in qualche modo. Molta gente spiega con la possessione demoniaca malattie, malesseri a cui non sanno dare un nome, che non sanno riconoscere, quindi trovano giustificazioni a degli stati d'animo incomprensibili, oppure che da parte loro è difficile riconoscere, perché potrebbe essere anche una sorta di fallimento personale, preferisco dare il nome di un male antico, millenario, di cui da sempre conoscono il nome, che è appunto la possessione demoniaca. Poi per molte persone, soprattutto nei paesi più piccoli, ne parleremo più avanti, psicologo, psicanalista, diventa un personaggio strano. A me più volte hanno risposto: ma perché devo andare dallo psicologo? Mica sono pazzo. Poi oltretutto nei paesi piccoli si ha paura del pettegolezzo, del sarcasmo, quindi si preferisce andare da una figura familiare da sempre, familiare a tutti, che è il parroco. Il parroco mi ha battezzato, mi ha comunicato, magari ha celebrato le mie nozze, quello con cui vedo la partita in televisione la domenica, quindi una figura rassicurante, sempre disponibile, e non ho remo a rivolgermi a lui. Se poi voglio essere veramente in una botte di ferro, diciamo, dei pettegolezzi, magari vado in un santuario vicino, più o meno vicino, dove può agire un altro esorcista. In questo caso si sommano le due operazioni, quella di rivolgersi a un rituale riconosciuto e che è un punto di riferimento consolidato come pellegrinaggio, e quello, come mi dice anche un noto esorcista, di combinare anche l'azione di fede liberatoria, che ha un valore in più, un valore aggiunto, che è quello appunto del pellegrinaggio stesso. Quindi, come vedete, sono cambiate molto le percezioni, sia della possessione che della guarigione della possessione stessa.
Come sempre utilizziamo alcuni brani legati all'argomento che stiamo trattando. Il secondo che ascoltiamo oggi è tratto da Il pastore di Erma.
Io dico, o Signore, l'uomo è pieno di buona volontà nell'osservare i comandamenti di Dio, e non c'è nessuno che non chieda al Signore di renderlo forte nei suoi comandamenti e di esservi sottomesso. Ma il diavolo è duro e li domina. Non può dominare, risponde, i servi di Dio che sperano in lui con tutto il cuore. Il diavolo può combatterli, ma non può vincerli. Se dunque gli resistete, egli vinto e svergognato fuggirà da voi. Ma, dice, tutti quelli che sono vuoti temono il diavolo come se avesse potere. Se un uomo riempie una serie di anfore di vino buono, lasciandone alcune semipiene, quando si reca a controllare le anfore, non guarda quelle piene, perché sa che sono piene. Controlla invece quelle semipiene, temendo che vadano in aceto. Infatti le anfore semipiene si inacidiscono subito e il gusto del vino si rovina. Allo stesso modo, anche il diavolo si avvicina a tutti i servi di Dio per metterli alla prova. Tutti quelli che sono ricolmi di fede gli resistono con fermezza, ed egli si allontana da loro, non trovando spazio per entrare. Si avvicina allora a coloro che non sono completamente pieni, e trovando spazio, vi penetra, compiendo in loro ciò che vuole, ed essi diventano suoi schiavi. Io, l'angelo della penitenza, vi dico: non temete il diavolo, perché, aggiunge, sono stato mandato per stare con voi, che vi pentite con tutto il cuore e per rafforzarvi nella fede.
E continuiamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari esorcistici, un pellegrinaggio che ancora oggi molte persone compiono.
Non è un fenomeno da considerare come poco rilevante, perché è durato secoli, ha attraversato i millenni, e i tanti santuari esorcistici ancora esistenti ci danno il polso di una situazione, cioè è un problema importante. Ora, i santuari esorcistici sono numerosissimi. Ogni diocesi dovrebbe o ne ha uno. Noi ne parleremo oggi soltanto di due, più a lungo. Uno è celebre in tutto il mondo e ha un grande bacino d'utenza, potremmo chiamarlo, direi, internazionale. Un altro è piccolo, poco noto e con un, ripeto, bacino d'utenza ridotto, però non meno interessante. Entrambi sono santuari italiani. Il primo a cui mi riferivo è la Scala Santa, che tutti conosciamo. È un edificio che è vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. La scala è quella che, secondo la tradizione medievale, apparteneva al Palazzo di Ponzio Pilato, quindi una scala che è stata percorsa più volte, sia in salita che in discesa, da Gesù Cristo durante le ultime ore drammatiche della sua vita umana. Quindi è la più grande reliquia da contatto esistente al mondo. La tradizione vuole che l'imperatrice Elena, che era la mamma dell'imperatore Costantino, che è stata una cercatrice instancabile di reliquie relative alla passione di Gesù, la trovò, la fece smontare e trasportare a Costantinopoli. Siamo nel 326 d.C. Ora, non sappiamo come, non sappiamo attraverso quali vie, nel X secolo la troviamo a Roma. Non nella sede attuale, perché restò a lungo in uno dei fabbricati relativi all'opera lateranense. Si fu collocata dove la troviamo adesso soltanto nel 1589. Pensate che fu montata dagli operai partendo dall'alto, dall'ultimo gradino in alto, via via scendendo per tutti i 28 gradini, in modo che nessun piede umano potesse sfiorare le tracce lasciate dalle impronte dei piedi di Cristo. Poi nel 1723 ogni gradino venne ricoperto, per proteggerlo naturalmente, con delle tavole di legno. Però se andrete e farete caso, vi sono delle feritoie sotto il bordo, in modo che il pellegrino che sale in ginocchio, non a piedi, possa vederne attraverso le eventuali tracce del sangue di Gesù che si sono appunto conservate.
L'edificio nel quale c'è la Scala Santa poi ha anche altre particolarità.
Potenti le potremmo chiamare. Uno è il cosiddetto Sancta Sanctorum, che già nel nome evoca qualcosa di misterioso e di importante. Questa è una cappella. Nel Medioevo fu la cappella privata dei papi che si recavano in visita al Laterano. Sotto l'altar maggiore, nel X secolo, erano custodite reliquie preziosissime, alcune relative alla Passione, altre a martiri e santi. Punto Sancta Sanctorum, questo è il nome dato alla cappella. Poi furono tolte e custodite in Vaticano. Ora, altra cosa importante e famosa di questo complesso della Scala Santa è una pala d'altare, è un grande dipinto di Gesù Cristo che è acheropita, cioè non dipinto da mano umana secondo la tradizione medievale. La figura è coperta da una lastra d'argento sbalzata come fosse un'icona e soltanto il viso è in evidenza. Quindi abbiamo la figura particolare di Gesù Cristo, le reliquie che sono state nel Sancta Sanctorum, la scala stessa, quindi sono memorie della passione e della morte di Cristo, quindi sono diventate un tramite importante, sono i garanti dell'azione efficace del sacerdote che opera come intermediario. Ora, la Scala Santa è un santuario famoso in tutto il mondo. È talmente famoso che ogni giorno arrivano centinaia di richieste e sono centinaia i pellegrini che si recano o vengono trasportati con questo scopo.
Nella eterna lotta contro il male viene spesso invocata l'intercessione di San Michele Arcangelo, colui che lotta contro il dragone, il capo dei demoni, come abbiamo anche ascoltato nel brano dell'Apocalisse in apertura del nostro programma. E il 24 maggio 1987 Papa Giovanni Paolo II si è recato in visita proprio al santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. Ascoltiamo.
Carissimi fratelli e sorelle, sono lieto di trovarmi in mezzo a voi all'ombra di questo santuario di San Michele Arcangelo, che da 15 secoli è meta di pellegrinaggi e punto di riferimento per quanti cercano Dio e desiderano mettersi alla sequela di Cristo, per mezzo del quale sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e podestà. Questa viva e mai interrotta frequentazione di pellegrini illustri ed umili, che dall'alto Medioevo fino ai nostri giorni ha fatto di questo santuario un luogo di incontro, di preghiera e di riaffermazione della fede cristiana, dice quanto la figura dell'Arcangelo Michele, che è protagonista in tante pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, sia sentita ed invocata dal popolo e quanto la Chiesa abbia bisogno della sua celeste protezione. È vero che le porte degli inferi non prevarranno, secondo l'assicurazione del Signore, ma questo non significa che siamo esenti dalle prove e dalle battaglie contro le insidie del maligno. Questa lotta contro il demonio, che contraddistingue la figura dell'Arcangelo Michele, è attuale anche oggi, perché il demonio è tuttora vivo ed operante nel mondo. Infatti, il male che è in esso, il disordine che si riscontra nella società, l'incoerenza dell'uomo, la frattura interiore della quale è vittima, non sono solo le conseguenze del peccato originale, ma anche effetto dell'azione infestatrice ed oscura del Satana, di questo insidiatore dell'equilibrio morale dell'uomo, che San Paolo non esita a chiamare il Dio di questo mondo, in quanto si manifesta come astuto incantatore che sa insinuarsi nel gioco del nostro operare per introdurvi deviazioni tanto nocive quanto all'apparenza conformi alle nostre istintive aspirazioni.
Come anticipato, professoressa Marucci oggi ci parla in particolare di due santuari. Il primo, l'abbiamo appena visto, è la Scala Santa di Roma, che ha una rilevanza internazionale. Il secondo è un piccolo santuario abruzzese che si trova in un piccolo paese, Palena, in provincia dell'Aquila, ed è dedicato a San Falco. E questo santuario lei ha potuto studiarlo proprio da vicino.
Credo che lo conoscano in pochi. Comunque, questo Falco era un eremita che nel X secolo viveva in un paese della Calabria, poi si trasferì con i suoi compagni in Abruzzo e dopo lunghe vicende, anche interessanti dal punto di vista di quella che sarà la sua vocazione di esorcista, si stabilì appunto in un eremo nei pressi di Palena, eremo tuttora esistente e visitabile dai pellegrini. Al suo arrivo, narra la leggenda, tutti i demoni che infestavano numerosissimi la zona fuggirono terrorizzati. E quindi la sua fama di esorcista si accrebbe in poco tempo e folle di posseduti arrivavano al suo eremo per farsi guarire e curare da lui. Morì il 13 gennaio e la campanella dell'eremo suonò senza che mano umana la toccasse. E quindi arrivarono, scoprirono il suo corpo, già steso su un catafalco con 4 candele accese intorno. E queste reliquie furono trasportate nell'attuale chiesa parrocchiale e già al suo arrivo alcuni energumeni, come si chiamava una volta, posseduti, o guarirono o fuggirono terrorizzati. Il culto ufficiale cominciò nel 1383 con la traslazione appunto del corpo nella chiesa di Sant'Antonio.
Questo culto è tuttora vivo, almeno nelle zone intorno a Palena?
È tuttora vivo, anche se è leggermente diminuito il numero delle persone che si rivolgono all'esorcista. Io ho parlato anni fa, quando appunto mi trovai in questo paese, col parroco dell'epoca, e il 13 gennaio distribuiva le cartine, sono involucri di carta che contengono batuffoli di ovatta che sono stati strofinati sulla teca che contiene la testa, il metallo prezioso che a sua volta contiene la testa del Beato Falco. Invece il parroco precedente, all'epoca era un vivacissimo ottantenne, raccontava storie veramente impressionanti e coraggiose della sua vita di esorcista, che era stata molto attiva, mi diceva, soprattutto fra gli anni 30 e 40 del Novecento. Poi mi diceva questo sacerdote che la presenza dei posseduti era notevolmente diminuita, ma ciò nonostante, negli decenni successivi, molte persone continuavano ad andare da lui. Lui afferma che non erano persone possedute, se non in rarissimi casi, ma individui soli, preoccupati ed infelici. E mi dispiace dirlo, erano soprattutto donne. Donne abbandonate, depresse, sole, che volevano andare da lui per essere benedette, più che altro perché fosse allontanato da loro quello che potremmo chiamare con un termine moderno il termine, diciamo, il demone dell'infelicità. Lui le confortava, le benediceva e le invitava ad andare a rivolgersi ad un medico.
Questo è un po' quello che si diceva all'inizio, sì. Cioè distinguere quelli che sono dei malesseri psicologici, spirituali, da altro, appunto, da casi, sì, più seri.
Beh, bisogna anche conoscere il nome di una malattia. Per riconoscere di averla bisogna sapere che esiste e come si chiama. Se pensiamo a malattie comuni adesso come la sindrome, la stanchezza cronica, che fino a qualche decennio fa la persona che ne soffriva era targata di lavativo, non vuole fare niente, pigro, poi si è scoperto che invece è una malattia seria, quindi bisogna essere anche in grado di riconoscere il male che si ha. Però in questo caso si parla di malattie generali, di malessere dello spirito, che a volte si preferisce far guarire da persone familiari, come persone che appartengono alla Chiesa.
Siamo quasi in chiusura, torniamo brevemente a focalizzare l'attenzione su quello che è il vero protagonista dei nostri incontri, il pellegrinaggio. Quindi abbiamo visto come persone che avvertono un certo malessere, che sospettano di avere bisogno dell'intervento di un esorcista, si incamminano verso determinati santuari, i santuari esorcistici.
Si fanno un cammino, perché il pellegrinaggio è una cosa importante nel pellegrinaggio, che la parte rituale, la parte che dà valore, non è soltanto l'arrivo con il rituale che si compie all'arrivo, è il cammino, è l'andare, tutto l'andare verso un luogo sacro. Qualunque rituale vi si pratichi è comunque un gesto oblativo, è un dono che si fa, un sacrificio. Io rendo sacro quello che sto facendo, questo è sacrificio, no? E quindi mi aspetto umanamente, perché uomini siamo persone, siamo degli umani, mi aspetto in cambio qualcosa. Cosa? Una guarigione, uno star meglio, un essere guarito da quella che ritengo essere o che è veramente una possessione. Quindi diciamo che tutto il rituale come è un atto di grande fede, ma insieme anche di speranza. E quindi tutto il pellegrinaggio, tutto il viaggio che si fa, non importa quanto lungo, anche se da casa mia percorro le strade del paese, vado fino alla mia parrocchia dove c'è l'esorcista, è comunque un cammino, è un piccolo pellegrinaggio che può diventare, ripeto, più o meno lungo, è comunque un gesto che ha un fine preciso e che ha quasi sempre, un fine positivo.
Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa per essere stata con noi anche oggi.
Grazie a voi, arrivederci.
A tutti, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Quinto incontro. Il pellegrinaggio ai santuari esorcistici.